வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாங்ஷ ஸ்ரீரூபம் சாக்ருஜாதம் சகனா ரகுநாதான்வித்தம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசைதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதாம் சகனலலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம ரம ராம ஹரே ஹரி
ஹரே கிருஷ்ணா.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo, nella sesta parte, al capitolo intitolato Cantare Krishna e lotta. Srila Prabhupada concluse il suo colloquio con Rameshvara dicendo che i devoti dovevano stare molto in guardia e difendere con intelligenza il movimento per la coscienza di Krishna. Tuttavia, avrebbero dovuto anche capire che era un principio superiore che stava operando. Questa opposizione stava segnalando la genuinità dell'ISKCON. Lo stesso Krishna fu talvolta il centro di attività pericolose, come quando lottò con Kaliya o con altri nemici, o quando, da bambino, cadde nel fiume Yamuna. Questa è la bellezza di Vrindavana, disse Prabhupada. Quando Krishna entrò nel fiume Yamuna per lottare con Kaliya, questa non fu affatto una buona notizia per Madre Yashoda, per Nanda e per gli altri amici della famiglia. Non fu affatto piacevole. La loro vita era perduta, eppure ancora Krishna era il centro. Questa è Vrindavana. In ogni situazione Krishna è il centro e ora la nostra situazione è simile a quelle. Stanno facendo una cattiva propaganda contro Krishna. Questa è opposizione, ma io sono felice che Krishna sia il centro. È tutto qui. In ciò sta la bellezza del nostro movimento. Sebbene vi sia qualche difficoltà da affrontare, tuttavia Krishna è il centro. Srila Prabhupada voleva viaggiare in treno con un gruppo di discepoli diretto ad Allahabad. Quando un devoto andò ad acquistare i biglietti, scoprì che tutti i posti erano stati venduti. Non vi era possibilità di prenotare per Allahabad, in modo da essere vicini al Kumbh Mela. Uno degli amici di Bombay di Srila Prabhupada, tuttavia, Mr. Gupta, aveva una posizione importante alle ferrovie centrali dell'India e organizzò, su richiesta di Prabhupada, uno scompartimento privato in un treno diretto ad Allahabad, ad uso esclusivo di Prabhupada e dei suoi discepoli. Il mattino dell'11 gennaio, molto presto, Srila Prabhupada salì sul treno per il viaggio di oltre 24 ore che da Bombay doveva portarlo ad Allahabad. Egli divideva il suo scompartimento di prima classe con Rameshvara Swami, con Jagadisha e Harisauri. E anche mentre il treno usciva dalla stazione, Prabhupada predicava. Rameshvara ricordò uno spettacolo radiofonico trasmesso recentemente in California. Nel corso di quello spettacolo un ministro luterano aveva affermato che Krishna era un simbolo sessuale per il fatto di aver avuto tante mogli e gopi. Pur volendo ammettere che Krishna insegue il sesso, disse Prabhupada, allora perché si aspira al sesso se il sesso è un male? Egli dice che il sesso non si addice a Dio, rispose Rameshvara. Srila Prabhupada era seduto su uno dei sedili dello scompartimento e i suoi discepoli sedevano di fronte a lui. Il rumoroso scuotersi dei vagoni sulle rotaie rendeva difficile la conversazione. Se il sesso non fosse presente in Dio, disse Prabhupada, allora da dove è venuto? Dio crea ogni cosa. Come potrebbe non creare il sesso? Srila Prabhupada spiegò che il sesso esiste sia nel mondo materiale che nel mondo spirituale, in quanto il piacere del sesso materiale è una distorsione del puro, originale sesso presente nel Supremo. Per questa ragione il piacere sessuale di Krishna non è affatto simile al sesso materiale, ne è anzi l'esatto contrario, in quanto la realtà è l'opposto del suo riflesso. Non capite come affrontare il partito opposto? Disse Srila Prabhupada. Il suo era stato uno stato d'animo e polemico, teso a mostrare con entusiasmo ai suoi discepoli il modo di sconfiggere l'opposizione. Prabhupada aveva definito Sima, leone, guru, il suo maestro spirituale, e ora essi lo vedevano in un atteggiamento simile, carico di spirito battagliero. Srila Prabhupada, domandò Rameshvara, dovremmo pensare che un giorno il movimento per la coscienza di Krishna dovrà amministrare le città e le nazioni del mondo? Oh sì, rispose Srila Prabhupada.
Rameshvara si informò in che modo i devoti avrebbero potuto compiere un progetto così gigantesco e ambizioso. Prabhupada spiegò che l'organizzazione sarebbe diventata più semplice perché i cittadini avrebbero vissuto una vita pura e naturale. Così i gravosi aspetti colpevoli di un governo ateo sarebbero diventati inutili e molti problemi complessi sarebbero stati risolti. Dette l'esempio di comunità agrarie autosufficienti in cui gli uomini si sarebbero guadagnati localmente da vivere. Tuttavia, disse, soltanto grazie all'educazione e sperimentando il gusto superiore del piacere che si deriva dalla coscienza di Krishna, le masse si sarebbero sentite soddisfatte di una vita semplice. Rameshvara domandò se l'America sarebbe diventata cosciente di Krishna grazie a una minoranza di persone coscienti di Krishna che avrebbe assunto il potere nel governo, mentre le masse sarebbero rimaste al livello dei karmi. No, rispose Prabhupada, è possibile introdurre la coscienza di Krishna in modo tale che gli uomini diventino devoti. Il loro cuore si purificherà. Ceto Darbara, Manjanam. Ma potrebbe essere come in Russia, continuò Rameshvara, dove un piccolo gruppo ha il controllo? No, non è così. La qualità delle persone cambierà. Ciò significa che soltanto l'intera popolazione diventerà cosciente di Krishna? Suggerì Rameshvara. Allora vi sarà un governo cosciente di Krishna? No, corresse Prabhupada, è possibile avere un governo quando si è in minoranza, ma la massa, a causa di questa qualità, deve prendere in considerazione l'esempio. In un certo senso non vi erano preoccupazioni immediate sul modo in cui i devoti avrebbero diretto il mondo intero, perché l'influenza politica dei devoti al presente era insignificante. Ma con le sue risposte Prabhupada stava fissando la tattica e le mete future per il movimento per la coscienza di Krishna. Rameshvara Swami, come amministratore esperto e come persona che aveva la visione delle cose, voleva conoscere con esattezza in che modo Srila Prabhupada vedeva lo sviluppo futuro di un mondo cosciente di Krishna. Srila Prabhupada aveva le risposte, ma spiegava che l'amministrazione sociale e politica non sarebbe stata costruita su qualche nuova formalità, bensì sulla pura coscienza di Krishna, cioè trasformando il cuore degli uomini con il canto, l'ascolto e lo studio delle scritture. E in seguito, trasformando il cuore degli uomini con il canto. E ancora in seguito, organizzando ogni cosa sulla base dei principi fondamentali della coscienza di Krishna. Mentre il treno passava oltre l'area di Bombay, pesantemente popolata, ed entrava nella campagna, Srila Prabhupada osservava fuori dal finestrino e gustava lo scenario. «Siamo arrivati ai campi aperti», disse, «com'è bello! Finché abbiamo attraversato aree congestionate, inferno, soltanto inferno, ora qui vi è spazio aperto e tutto è bello». Entrare in una città è così costrittivo per la nostra coscienza, disse Arisauri. Sì, rispose Prabhupada. A quel punto è soltanto immondizia, tanta cartaccia gettata qua e là e le persone che vi vivono in condizioni infernali. Guarda invece qui come tutto è aperto e gradevole. Perciò organizzate questi progetti di fattorie. Quando Rameshvara fece rilevare che all'inizio una comunità agricola richiede una grande quantità di capitale, Prabhupada si limitò a rispondere che i devoti dovrebbero mostrare l'esempio e gli altri dovrebbero automaticamente seguire il modello che ha avuto successo. Rameshvara ricordò che in America, benché i presidenti dei templi dell'ISKCON fossero ansiosi di vedere arrivare il numero più grande possibile di persone, trovavano che la maggior parte di loro non erano in grado di elevarsi allo stadio richiesto. Per questa ragione, fattorie, disse Prabhupada, devono essere incoraggiati a sviluppare un po' di coscienza di Krishna nella loro casa, suggerì Rameshvara, fare della loro casa un tempio. Prabhupada non fu d'accordo. No, lasciateli andare nelle fattorie, a New Vrindavana. Se le persone non sono inclini all'austerità, disse, allora è meglio che vadano nelle fattorie con la moglie e i figli e vivano in modo confortevole nella loro casa. Nelle fattorie avranno molte possibilità di impegno. Gradualmente, disse Prabhupada, il lavoro verrà a mancare e gli uomini saranno obbligati a prendere rifugio in una comunità agricola cosciente di Krishna. Allora possiamo aspettarci, disse Risauri, che le condizioni materiali diventino peggiori di quelle attuali? Possono diventarlo o no, disse Prabhupada. Non ce ne curiamo. Vogliamo stabilire una società ideale. Benché avesse lasciato Bombay senza prendere la colazione, Prabhupada continuò a parlare per 4 ore e poi chiese ad Arisauri di servire il pranzo. Gli altri devoti allora lasciarono lo scompartimento. Arisauri aveva trasportato tutti gli effetti personali di Srila Prabhupada in 2 piccoli zaini, uno con 3 cambi di veste e l'altro con il piatto, la tazza, il cucchiaio, il tiffin, un contenitore a scomparti, il tilak e lo specchio. Con queste 2 borse soltanto, Prabhupada stava viaggiando per tutto il mondo. Sebbene fosse alla testa di un ricco movimento internazionale, non teneva niente per sé e viaggiava leggero. Qualunque donazione ricevesse, qualunque profitto gli arrivasse con la vendita dei suoi libri, qualunque proprietà possedesse, tutto era a nome dell'ISKCON. Eppure, quando giunse il momento di mangiare nel bel mezzo di quella corsa sul treno del governo, il suo servitore fu in grado di presentargli tasse d'argento, un vassoio e un elegante banchetto vegetariano. Sebbene Prabhupada non tenesse niente per sé, per un piatto di Krishna, egli era provvisto di tutto. Srila Prabhupada sedeva sul treno a gambe incrociate e indicava ciò che voleva nel 3° tiffin a scomparti che il suo servitore gli aveva posto dinanzi. Esso conteneva sabji, puri, frutta e dolci. Dopo aver scelto e aver cominciato a mangiare, Prabhupada insisté affinché anche Arisauri prendesse il prasadam. Quando ebbero finito, Arisauri distribuì i resti del pasto di Prabhupada agli altri devoti e poi Prabhupada si sdraiò per riposare. Nel pomeriggio alcuni devoti si riunirono nel piccolo scompartimento di Prabhupada ed egli continuò a predicare, rispondendo prevalentemente agli argomenti sollevati da Rameshwara Swami. A proposito del lavaggio del cervello, disse Rameshwara, essi sostengono che il nostro modo di vivere tende a fagocitare il devoto isolandolo dal resto del mondo. Sì, disse Prabhupada, detestiamo mescolarci con voi. Nessun gentiluomo ama mescolarsi con i fannulloni. I corvi non amano vivere con le anitre e con i bianchi cigni e i bianchi cigni non amano vivere con i corvi. È una divisione naturale. Uccelli dalle stesse piume volano insieme. Rameshwara disse: hanno una lista di 5 o 6 condizioni. E se tutte queste condizioni sono presenti, allora significa che l'atmosfera è adatta per il lavaggio del cervello. dicono che stiamo imponendo queste condizioni ai nostri membri. Prabhupada: sì, facciamo un lavaggio del cervello che trasformi ciò che è cattivo in ciò che è buono. Questo è il nostro compito. Stiamo lavando il cervello di tutti i mascalzoni. Il vostro cervello è pieno di spazzatura, consumo di carne, sesso illecito, gioco d'azzardo. Perciò li stiamo lavando. Certo Darpana Marjanam. Srinivantam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridanta Stohi Bradani. Abhadrani significa cose cattive. Le cose cattive devono essere lavate. Non pulite la vostra casa, forse? Non pulite la vostra stanza? Questo è lavaggio del cervello? Chi vi biasima se lavate molto bene la vostra stanza? Voi però siete così mascalzoni che ci accusate. Perché togliete di mezzo questa spazzatura? Togliamo la vostra spazzatura e voi protestate. Questa è la vostra intelligenza. Gli uomini intelligenti però si liberano della spazzatura. Questa è la legge della civiltà, pulire, e noi lo stiamo facendo. Secondo la civiltà vedica, in realtà siete intoccabili. Ora siamo venuti in contatto con voi, perciò lavatevi. Prima di tutto dovete lavarvi. Secondo la civiltà indiana, il cane è intoccabile, ma esso è il vostro migliore amico. Perciò dovete lavare il vostro cervello. Senza aver ripulito il cervello, non potete capire Krishna. Si conosce l'uomo dalla sua compagnia. Voi dormite con il cane, mangiate con il cane. Il vostro migliore amico è il cane. Allora chi siete voi? Dovete lavarvi, strofinarvi bene. Rameshvara: ma l'argomento che loro sostengono è che in America si diventa esperti in settori diversi, scienza, musica, arte, letteratura. Il livello di cultura e di educazione nasce dall'idea del rinascimento europeo, mentre nel nostro movimento Hare Krishna noi ci isoliamo da queste cose e ci limitiamo a leggere un solo genere di letteratura, Krishna. E Prabhupada: quest'altra non è cultura. Se la cambi vuol dire che non è cultura. È mano dharma, speculazione mentale. Vogliamo interrompere le loro assurdità. Questa è la nostra migliore missione. Coloro che sono dotati di intelligenza l'hanno già accettata. Accettatela anche voi. Rameshvara obiettò che i ragazzi coscienti di Krishna non sono preparati per poter seguire gli studi nelle scuole pubbliche e nelle università. E Prabhupada rispose che in questo modo essi erano stati salvati. Ma che accade se nel corso della loro esistenza essi vorranno cambiare? Domandò Rameshvara. Sono diventati coscienti di Krishna fin dall'inizio, rispose Prabhupada. Questa è la perfezione della vita. Sono perfetti fin dall'inizio della vita. Voi siete andati negli istituti universitari, ma non siete diventati affatto civili. Come cani e gatti vi siete spogliati e avete avuto rapporti sessuali sulla strada. Qual è quindi il valore della vostra educazione? Basta con queste scuole e queste università. Più presto sono chiuse, meglio è per gli esseri viventi. Rameshvara. Dicono che se è vero che i nostri devoti sono dei gentiluomini, come sosteniamo, allora perché questi vanno negli aeroporti e disturbano tante persone? Prabhupada. Non vanno a disturbare, vanno ad educare. Quando un ladro è avvisato, per favore non diventare un ladro. Si tratta di un buon consiglio, anche se può essere scambiato per un disturbo. Rameshvara. Dicono che ciò che lede la privacy delle persone. Ogni uomo ha il diritto di pensare ciò che vuole. E Prabhupada. Sì, perciò io ho il diritto di pensare in questo modo e di vendere i libri. Se non voglio ascoltare la tua filosofia, perché cerchi di imporla? Prabhupada. Non si tratta di imposizione. È una buona filosofia. Stiamo sollecitando. Prendila, ne riceverai un beneficio, ed essi ne ricevono davvero un beneficio. Coloro che leggono i libri ricevono un beneficio. Perché allora fate tanta pubblicità con quei cartelloni enormi? Ti prego, vieni, compra. Perché ci imponete tutta quella cosiddetta virtù? Perché lo fate? La discussione continuò per ore, botta e risposta. Rameshvara esprimeva liberamente tutti gli argomenti contrari alla coscienza di Krishna e la Prabhupada li sfidava. Prabhupada definiva gli argomenti infantili e sciocchi e criticava energicamente il comportamento basato sul materialismo dal quale essi erano germogliati. Servendosi degli shastra e della logica, egli dimostrò che il non devoto è privo di buone qualità ed è inferiore a un animale a causa della sua mancanza di coscienza di Krishna. Tale persona, disse, non si trova nella posizione di poter criticare e con la sua critica egli mette soltanto in rilievo la sua stessa ignoranza del vero fine dell'esistenza. Il treno si fermò a Mangmad, Jalgon e Kandwa, oltre che in altre cittadine e nodi ferroviari, e la giornata trascorse velocemente per Prabhupada e per i suoi discepoli, tutti immersi nella discussione. Prabhupada era assorto nel difendere il movimento per la coscienza di Krishna. Egli amava lottare in nome di Sri Chaitanya. Naturalmente parlava soprattutto per il bene dei suoi discepoli, ma al di là di ciò egli esprimeva la sua compassione per tutti gli esseri e la sua benedizione al movimento per la coscienza di Krishna.
Chaitanya Kripa Bharau Bhubibhubha Mara Mahanta Rakau Bande Rupa Sanatana Rakudhidu
Stanno sprecando tanto denaro per gli armamenti militari, continuò Prabhupada. Non stanno compiendo yagya. Quindi come potranno esservi cascate? Ci sarà guerra, devastazione e la civiltà dei rifiuti. Uccidendo l'anima stanno sviando tutti. è il cieco che guida il cieco. Anche quando c'è difficoltà dobbiamo agire per Krishna. Lascia che i cani abbaino. Non preoccupartene. Se manteniamo la nostra sincerità verso Krishna, la vittoria sarà nostra. Il risultato esteriore non è così importante. Dobbiamo agire secondo le direttive di Krishna. Naturalmente desideriamo vedere buoni risultati, ma anche se non ci saranno, non importa. Dobbiamo essere sinceri verso Krishna, sicuri di aver fatto il nostro dovere senza ingannare. Questo è il nostro dovere. Come servitori non inganneremo il padrone. Che vi sia o non vi sia un risultato, il devoto non è triste se non ottiene il risultato. Non importa. Chaitanya Mahaprabhu dice: «Ho portato l'Harinama a Benares, ma là vi erano soltanto Mayavadi. Così, se non lo accetteranno, va bene ugualmente, lo riporterò indietro. Tuttavia dobbiamo fare il nostro meglio per essere convincenti. Per favore, prendilo. Questa è la nostra missione. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare». Il discorso di Srila Prabhupada si trasformò nel canto del japa. Cantò per un certo tempo, poi sollevò un'altra questione. Rameshwara Swami continuò ad attizzare la controversia, ansioso di rafforzare le sue convinzioni e la sua abilità nella predica, ascoltando direttamente dalle labbra di Prabhupada. «Molto spesso, disse Rameshwara, e si diranno, non è la religione che ci preoccupa, ma il lavaggio del cervello e il controllo della mente. Voi cantate per tante ore al giorno. Che cos'è questo per te?» lo interruppe vivamente Prabhupada. «Questo è il mio compito, perché ti preoccupi?» Rameshwara: «Ma noi non stiamo dando a questi giovani l'opportunità di pensare, facendoli cantare per tante ore.» E Prabhupada: «Siete ladri, siete arrivati al punto di rapire i bambini, perché dovrei darvi un'opportunità? Cantano, e voi ci accusate di lavaggio del cervello, chiedete loro di non cantare. Questo è il vostro lavoro, ma questo non potete farlo.» Rameshwara: «Dicono che è questo canto che toglie la libertà di pensare.» E Prabhupada: «Questa è polemica. Voi invece volete prendere la loro libertà, eppure ci accusate.» Prabhupada affermò che prima avrebbe dovuto esserci un test per stabilire cos'è una religione genuina. «Diciamo, disse Prabhupada, che la legge data da Dio è religione, e non importa qual è il nome che si dà a Dio. Perciò, prima che ci sia una sfida alla coscienza di Krishna, si dovrebbe tenere una discussione assembleare per decidere che cos'è una religione autentica. Noi diciamo che Dio è uno, e tutto ciò che Egli ha stabilito come legge è religione.» Rameshwara: «I cristiani però affermano che se Dio voleva che credessimo in Krishna, ce l'avrebbe detto sul monte Sinai, e ce l'avrebbe detto attraverso Gesù Cristo. Gesù Cristo disse: "Io sono l'unica via." Prabhupada: «Questo è vero, ma Gesù Cristo non disse di più, perché siete dei mascalzoni. Non potete seguire nemmeno la sua unica istruzione: non uccidere. Non vuol dire che Gesù Cristo sia sciocco, vuol dire invece che, essendo voi mascalzoni, non potete capirlo. Per questa ragione vi ha evitato, Infatti tutto ciò che vi ha detto non siete in grado di seguirlo. Così che cosa capirete? È per questo che ha cessato di parlare. Rameshvara. Dicono anche che distruggi la vita familiare. È Prabhupada. Sì, è vero. Voi state entrando nella famiglia di Krishna. Hari Sauri. Ma se siete veramente seguaci di Dio, perché disgregate le famiglie? Non si dovrebbe provare amore per tutti? E Rameshvara. Uno dei comandamenti ordina di onorare il padre e la madre. Prabhupada rispose che un devoto ama suo padre e sua madre, insegnando loro la coscienza di Krishna. Hari Sauri disse: mia madre ne è testimone. Quando ero a casa le diceva che era impossibile vivere con me. In seguito, quando mi rivide, disse che ero molto bravo. Prabhupada. Molti lo riconoscono, anche il padre e la madre di Hayagriva. E Rameshvara. Anche i miei genitori pensano allo stesso modo. Non riuscivo ad avere una relazione con loro prima, ma ora che sono devoto voglio veramente aiutarli. Prabhupada. Sono molti i padri e le madri che apprezzano. Nessuno dei nostri discepoli disprezza il padre e la madre. Perché? Io non vi ho mai detto di diventare sprezzanti verso vostro padre o vostra madre. All'iniziazione di Brahmananda sua madre era lì, in piedi, mentre io lo istruivo. Prendi prima la polvere dei piedi di tua madre e poi offrimi gli omaggi. Così, prima di ogni altra cosa, Brahmananda offrì gli omaggi a sua madre. E io gli dissi: tu hai una buona madre. Altrimenti come avrebbe potuto avere un figlio come te? Io dicevo sempre così, non ho mai detto di mancare di rispetto. In un caso particolare, se la madre e il padre sono dei demoni, il figlio dovrà abbandonare la loro associazione. Ma non abbiamo mai detto di disgregare la famiglia. Rameshvara. Penso che abbiamo esaurito tutti gli argomenti. Prabhupada, ancora ansioso di discutere. Prima di tutto dite che vi stiamo costringendo a privazioni alimentari. Ma dove? Rameshvara. Sì, dicono che facciamo mangiare i devoti soltanto una volta al giorno senza carne e con scarsissime proteine. E Prabhupada. Questo dipende dal singolo. Se preferite mangiare quel genere di cibo, non abbiamo il diritto di forzarlo. Esistono persone differenti e ognuno è portato verso un genere di cibo. Se vuole mangiare due volte al giorno, perché insistere per farlo mangiare tre volte? Questa è una sua scelta. Rameshvara. E dormire soltanto 4-5 ore? Molto poco. Prabhupada. Sì, perché dormire è uno spreco di tempo. E Rameshvara. Ma questo rende la mente così debole. E Prabhupada. Ma scalzoni, non avete niente da fare. Voi dormite. Napoleone di solito dormiva un'ora, due ore. Era talmente occupato. Così essi sono occupati in coscienza di Krishna. Tutti i grandi uomini non dormono molto. Dormire è sempre uno spreco di tempo. Non dormire molto è un segno di grandezza. Quando Rameshvara Swami aggiunse che l'opposizione aveva degli psicologi pronti a testimoniare contro di noi, Prabhupada rispose: noi abbiamo i nostri psicologi. Dopo aver parlato per tutto il pomeriggio e fino a tarda sera, Prabhupada invitò i devoti a riposare. Alle 22 egli si distese e Hari Sauri gli massaggiò le gambe. In realtà, concluse Prabhupada, i loro argomenti non sono molto validi. Quindi è soltanto un piano di Krishna per assicurarci una certa preminenza. Ci renderà più noti. L'opposizione, disse, era solo un'opportunità di predicare. Tuttavia, per comportarsi in modo appropriato di fronte a cause legali e ad altro genere di opposizione, i devoti avrebbero dovuto sapere come predicare. Avrebbero anche dovuto essere spiritualmente forti. Preparò i suoi uomini parlando con loro giorno e notte per 24 ore in quel treno in corsa diretto ad Allahabad. Yeah. Allahabad, 12 gennaio. Al loro arrivo, verso le 9, una mezza dozzina di sannyasi, discepoli di Srila Prabhupada, con un gruppo di kirtan di circa 50 devoti, erano ad accoglierli e avevano portato l'automobile di Prabhupada da Delhi, con la quale egli superò la breve distanza dalla stazione al Mela. Migliaia di pellegrini a piedi e sui rickshaw affollavano le strade, facendo rallentare l'andatura dell'auto di Prabhupada. Infine arrivarono, ma il traffico continuò, sul piatto terreno sabbioso, intorno al Triveni, la confluenza dei fiumi Sarasvati, Gange e Yamuna. In pochi giorni qui era sorta una città di tende, 2 milioni di persone vi si erano già accampate e altri milioni arrivavano giornalmente. Ogni gruppo spirituale dell'India aveva il suo recinto di bambù, pieno di tende. Mentre l'auto si faceva strada, Prabhupada sorrise nel vedere un gruppo di suoi discepoli che girava nell'accampamento compiendo l'Harinama Kirtana. Egli non raggiunse il campeggio dell'ISKCON, se non dopo essere passato attraverso l'area principale, congestionata fino al lontano limite della Triveni. Le tende della ISKCON, la maggior parte delle quali erano state erette circa mezz'ora prima dell'arrivo di Prabhupada, erano situate nei pressi di un ponte ferroviario, su un'isola chiamata Gangadvipa. L'area balneare della Triveni distava una 20 di minuti di cammino. Gli organizzatori del festival avevano allestito semplici gabinetti all'aperto, rubinetti per l'acqua e una cucina che consisteva di 3 mezzi di tela, di una buca sul pavimento e di una certa quantità di mattoni. Questa era l'usuale austerità del Kumbh Mela. Quella che Srila Prabhupada si aspettava, ma egli si dispiacque dell'ubicazione periferica dell'accampamento. Quando seppe che la linea elettrica non raggiungeva quell'area, diventò ancora più scontento. Com'era possibile partecipare ai programmi serali se non vi erano luci? Fece chiamare Bhagavata e Guru Dasa, che erano stati incaricati dell'organizzazione del campeggio della ISKCON. «Chi ha preso questo terreno?» gridò. «Quando sono arrivato qui», rispose Bhagavata, «era un campo vuoto. Mi dissero, vi assegniamo quest'isola. Il governatore è qui. Kalapatri Maharaj è qui. Maharishi Mahesh Yogi è qui. Pensavo che ti sistemassero qui insieme con le altre personalità». Srila Prabhupada rise. «Non hai esperienza», disse. «Perciò ti hanno imbrogliato. Va bene, tu non lo sapevi». Quando però più tardi seppe che Bhagavata e Guru Das non avevano ottenuto cibo sufficiente per distribuire in gran quantità, Prabhupada si incolerì e fece chiamare di nuovo Bhagavata. «Perché non c'è distribuzione di prasadam stasera?» domandò. «Beh, Prabhupada», balbettò Bhagavata, «non so, non hanno comprato alcun cibo». «Perché non l'hanno comprato?» Prabhupada era veramente in collera. «Che cosa ti succede? Voi americani siete persone che spendono molto, vi limitate a sprecare il denaro, non avete fatto alcun approvvigionamento di cibo. Perché non avete riso, dal e frumento? Perché non avete alcun rifornimento? Che cosa ti succede? Non hai cervello? Spendi 5 rupie di taxi per venire, 5 rupie per tornare indietro e non compri 1 rupia di riso? Questa è la tua mentalità. Sei un insensato. Ogni volta che hai bisogno di qualcosa vai al magazzino e lo compri. Non sai come rifornirti a sufficienza in una sola volta e poi usare quello che hai. Non riesci a pensare in questo modo. Perché hai accettato questo posto sotto la ferrovia sopraelevata? Perché hai fatto questo errore? Il treno fa rumore. Questo pandal è un fallimento. Il cibo non è stato distribuito. Dopo 20 minuti di rimprovero, Prabhupada congedò Bhagavata. Un po' più tardi, Prabhupada fece chiamare di nuovo Bhagavata. Bhagavata Maharaj, cominciò, benché Bhagavata non fosse un sannyasi. Se puoi fare in modo di farci avere la luce, allora sarà una buona cosa. Puoi farlo? Bhagavata rispose che poteva farlo, e quella sera l'accampamento dell'ISKCON aveva le luci, sebbene l'elettricità si interrompesse molto spesso, come accadeva in tutti gli altri campeggi. La prima sera soltanto poche persone visitarono il panda dell'ISKCON. Il tempo era freddo, umido e ventoso. Prabhupada scelse di stare seduto tutta la notte al suo tavolo, invece di distendersi in un letto freddo. Con tutti gli indumenti addosso, maglioni, una giacca e con cappuccio, un chadar e anche i guanti, sedeva al buio, presso al suo tavolo. Una stoffetta a cherosene faceva diminuire un po' il freddo nella tenda. Anche Rameshwara Swami sedette per buona parte della notte, riaccendendo la spia della stufetta a cherosene che si spegneva in pochi minuti quando il vento soffiava attraverso la tenda. Il mattino dopo Prabhupada aveva un brutto raffreddore e gli occhi e il naso gli colavano. Non andò al fiume per il bagno, ma usò l'acqua ghiacciata della pompa che era accanto alla tenda. Aveva le mani e i piedi gonfi, il che accadeva quando egli era ammalato. I devoti gli suggerirono di non restare al campeggio, ma Prabhupada insisté. Voleva predicare. La gente stava cominciando a scoprire la loro ubicazione e veniva a vedere Prabhupada. Egli quindi voleva restare e predicare. Kumbhamela, disse, era un'opportunità di predica per i devoti. Non voleva dire soltanto bagnarsi nel Gange. I devoti si affollarono attorno alla tenda di Srila Prabhupada per il Guru Puja e per la lezione dello Srimad Bhagavatam. Non avevano ghirlande da offrirgli, ma Prabhupada non disse niente a questo proposito. Quando terminò la sua breve lezione, il sole stava già sorgendo. Chiese ad Arisauri di metter fuori la brandina, dove si riposò e più tardi si fece massaggiare sotto i raggi del sole. Durante il massaggio, Prabhupada guardò il ponte della ferrovia e disse che se lo ricordava fin dalla prima volta che era venuto ad Allahabad. Disse anche che suo padre era stato cremato sotto il ponte, sulla stessa isola di Gangadvipa, nel 1930. Quel pomeriggio un gruppo di devoti arrivò da Mayapur e alcuni di loro, parlando con Prabhupada, deplorarono che il panda dell'ISKCON apparisse così misero. Prabhupada chiese loro di salvare il programma, distribuendo quanto più libri era possibile, e i devoti cominciarono immediatamente a distribuire le edizioni hindi dei libri di Prabhupada. I devoti condussero il loro canto e la distribuzione dei libri giù verso la strada principale, dove giunsero al campeggio dei diversi gruppi shivaiti, che sedevano attorno ai loro fuochi vestiti soltanto di un kopina, un perizoma. Molti di loro, i capelli a ciocche e il corpo coperto di cenere, soffiavano pesantemente sull'ascici in pipe chilam. Vicino, sull'altro lato della strada, vi erano i campeggi dei Vaishnava della Ramanuja Sampradaya. Benché anche loro fossero tyagi, adepti alla rinuncia, e all'apparenza fossero simili agli shivaiti, avevano un comportamento molto più amichevole. Erano contenti di vedere i devoti e gridavano Hare Krishna, Hare Rama. I devoti erano stupiti nel vedere quanto erano pii tutti quei milioni di pellegrini. Vedendo arrivare il gruppo del Kirtan, molte persone offrivano i loro omaggi prostrandosi al suolo. Altri si rotolavano sul pavimento o prendevano la polvere dove i devoti avevano camminato e se la mettevano in bocca. Benché molti pellegrini fossero poveri, si facevano avanti e deponevano almeno qualche paisa nel contenitore che uno dei devoti trasportava. Chiunque desse una rupia riceveva un libro, e i libri diventavano così popolari che la gente veniva e li chiedeva per nome. Alcuni buttavano delle monete e i sannyasi le afferravano e le mettevano nella parte superiore della loro veste, che tenevano aperta come un grembiule. Alla fine della giornata i devoti avevano distribuito circa 7.000 pezzi di letteratura. La seconda sera Srila Prabhupada di nuovo rimase seduto, mentre Rameshwara tentava inutilmente di mantenere accesa la stufetta. Arisauri aveva sistemato sul tavolo tutta l'apparecchiatura del dittafono, ma Prabhupada non se ne servì. Il 14 gennaio, il terzo giorno della permanenza di Prabhupada al Kumbh Mela, era il primo giorno del bagno di Kumbh Mela e doveva essere un'opportunità speciale per la distribuzione dei libri. Un gruppo di canto dell'ISKCON, formato da circa 50 uomini e da alcuni ragazzi indiani della Gurukula, fu molto bene accolto al suo arrivo e mentre attraversava tutta l'area del Mela, alle 13.30, l'ora propizia del bagno, il gruppo di Kirtan si avviò verso il Triveni. Mentre i devoti si avvicinavano, la polizia fece loro strada fino al limite dell'acqua. A sera, essi avevano distribuito 8.000 libri e per la prima volta dal loro arrivo, Prabhupada espresse il suo piacere per il successo ottenuto. Ordinò ad alcuni sannyasi di restare al Mela finché avessero distribuito tutti i libri. Il mattino successivo, nonostante le cattive condizioni di salute, Prabhupada fece una passeggiata, circondato da circa 25 discepoli. Egli camminava lentamente. Benché la figura di Prabhupada apparisse piccola, attorniato com'era da alti sannyasi, i pellegrini del Kumbh Mela erano in grado di riconoscere facilmente la sua posizione preminente e rompevano le file dei devoti per offrirgli il dandavat. Quando Prabhupada vide la gente che si avvicinava, volle fermarsi e permettere che le persone gli toccassero i piedi, nonostante le obiezioni dei suoi discepoli. Egli era già ammalato e aveva anche spiegato nei suoi libri che un devoto può ammalarsi se i suoi piedi sono toccati da persone che vivono nel peccato. Egli tuttavia non obiettò. Srila Prabhupada aveva programmato di fermarsi al Mela fino al 21 gennaio, ma i suoi discepoli lo spingevano a trasferirsi in un luogo più adatto per la sua salute. Raramente qualcuno di loro lo aveva visto così ammalato ed essi si preoccupavano. La mia sola ambizione, disse Prabhupada, è quella di illuminare un gran numero di persone. Cominciò a circolare la voce che Srila Prabhupada, il guru del movimento Hare Krishna, risiedeva in un campeggio a Gangadvipa e la gente cominciò ad arrivare per vederlo. Prabhupada disse che le persone che si riunivano per il Kumbh Mela si aspettavano di trovare là tutti gli uomini santi e i maestri spirituali dell'India e lui si sentiva quindi obbligato a restare fino al 21. Ramashvara Swami cercò di consigliare Prabhupada. Srila Prabhupada disse, c'è qualcosa di più importante che dare il tuo darshan a queste persone e consiste nello scrivere i tuoi libri. Soltanto qualche migliaio di persone viene a visitarti, ma se tu continui a scrivere, distribuiremo i tuoi libri a milioni. Allora saranno milioni le persone che riceveranno il tuo darshan. Qui non vi sono facilitazioni per scrivere, il clima è troppo freddo e la tua salute è debole. Andiamo a Bhubaneswar, dove la temperatura è calda e l'acqua non è fredda. Bhubaneswar era stata citata prima da Srila Prabhupada a causa dell'acqua di Bindu Sarovara, che si suppone abbia delle particolari proprietà medicinali. Egli gradì l'argomento citato da Rameshwara Swami, secondo il quale erano più importanti i suoi iscritti che fermarsi ad Allahabad, per portare beneficio a poche migliaia di pellegrini. Era veramente penoso per i devoti del suo staff personale, segretario, servitore e cuoco, che Prabhupada dovesse affrontare tali austerità mentre era malato. Finalmente Prabhupada consentì a partire, convocò Guru Dasa e Bhagavata e rivolse loro un rimprovero finale per aver organizzato così male il pandal. Poi, il pomeriggio del 15, si preparò a partire. Finalmente Prabhupada consentì a partire. Rameshwara Swami e Guru Das andarono alla stazione per acquistare i biglietti, ma vennero a sapere che non vi sarebbe stato un posto per settimane. In cerca di una considerazione speciale, essi visitarono l'ufficio ferroviario del luogo, un vagone ferroviario rimesso a nuovo ed equipaggiato con sfarzo. Là essi ebbero la fortuna di incontrare il loro amico di Bombay, Mr. Gupta, al quale parlarono della malattia di Prabhupada e del suo desiderio di ripartire subito per Calcutta. Mr. Gupta telefonò a Bombay e fece in modo di ottenere che una carrozza di prima classe fosse aggiunta a un treno che proveniva da Bombay ed era diretto ad Allahabad. I devoti ringraziarono con effusione Mr. Gupta, il quale propose che Srila Prabhupada viaggiasse attraverso l'India in una carrozza reale, simile a quella in cui si trovavano ora, e questa sembrò loro una proposta interessante. Tuttavia il miracolo immediato era stato già organizzato, una carrozza destinata a far uscire Prabhupada dalle gremite folle del Kumbh Mela, con direzione Calcutta. dopo un difficile viaggio, spingendoci a fatica tra la moltitudine che dal Triveni si dirigeva alla stazione ferroviaria, Prabhupada e il suo seguito giunsero finalmente alla stazione, dopo funzionari governativi aiutarono lui e i suoi discepoli a trasportare il bagaglio e provvidero ad assistere nel migliore dei modi. Secondo il punto di vista dei devoti, questo era il rispetto dovuto a un puro devoto del Signore, la persona più importante del mondo, eppure tale trattamento era raro. Srila Prabhupada era compiaciuto e chiese al suo segretario di battere a macchina una lettera di ringraziamento per Mr. Gupta, che si era preso cura di Prabhupada, proprio come un padre a cura del figlio. Poi invitò Mr. Gupta e la sua famiglia ad assistere all'imminente festival di Gorapurnim a Mayapur. E termina qui, anche per oggi, la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Cantare Krishna e lotta.
Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Nitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.